We've talked the whole night through.
Good morning.
Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning.
Good morning to you.
When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight.
So good morning, good morning, sunbeams will soon smile through. Good morning to you and you and you and you.
Buongiorno ascoltatori di Oltrelago e bentornati alla nostra sestante che oggi ovviamente si apre con la notizia che viene da oltreoceano e che riguarda la nomina di Elon Musk a responsabile del Dipartimento di Efficienza del nuovo governo Trump nel momento in cui questo, il prossimo 20 gennaio, si insedierà alla Casa Bianca. Ovviamente questa notizia, che di per sé in altri tempi non avrebbe avuto grande risalto, porta invece con sé delle grandissime conseguenze nel momento in cui questo bizzarro e chetaminico, come lo chiama Dago Spia, personaggio che non si sa bene se sia, come dire, quale parte faccia in commedia. Qualcuno sospetta che sia il vero presidente degli Stati Uniti, al contrario di Donald Trump. Altri dicono che troppi galli a cantare dentro la Casa Bianca, poi alla fine il pollaio rischierà di esplodere, ma questo poi lo vedremo. Nel contempo abbiamo un Elon Musk che entra a gamba tesa attraverso la sua X, attraverso l'ex Twitter, nel dibattito politico italiano che riguarda la fragilità dell'operazione Albania e dice quei giudici devono essere cacciati. Allora buongiorno a Giorgio De Rossi, il nostro bolscevico lacustre, e buongiorno a Franco Iappelli.
Buongiorno, buongiorno.
Con i quali cerchiamo anche di dipanare dove stiamo andando dal punto di vista non tanto dell'amministrazione americana, e questo ci sembra abbastanza chiaro. Vogliamo sapere bene o male la nostra Giorgia Meloni come si mette in questa situazione. Abbiamo già detto nelle scorse puntate che l'Italia vorrebbe essere un ponte, diciamo, all'interno dell'Europa, di segno ovviamente opposto dal punto di vista politico, con la nuova America trampiana. E poi c'è stato simpaticamente detto da Steve Bannon che insomma di Giorgia Meloni non sappiamo cosa farcene, non ci serve, insomma. E quindi Giorgia si trova davanti a un grosso bivio nel momento in cui si sta discutendo una finanziaria assolutamente lacrime e sangue, almeno dal punto di vista dei tagli che verranno fatti soprattutto a questioni come la sanità, che dovrebbero essere prioritarie. E nel contempo abbiamo avuto notizia che il colloquio con Mario Draghi, e di cui daremo conto poi nel corso della trasmissione, un colloquio avvenuto nei giorni scorsi tra Giorgia Meloni, Draghi e poi successivamente anche con Elie Schlein e lo stesso Draghi, insomma non è stato proprio rose e fiori per quanto riguarda la nostra Premier. Ma andiamo con ordine e andiamo con la lettura intanto di quelle che sono le prime pagine, prima di dare la parola ovviamente a voi. Musk contro i giudici italiani, Musk contro i giudici, Musk bufera Musk sui giudici, insomma la Stampa, il Corriere e la Repubblica hanno tutti titoli più o meno simili. Il resto del Carlino, UE, rinvio su Fitto, questa è un'altra notizia, Meloni attacca il PD. Un'altra banda di spioni, la Guardia di Finanza, intercetta la Guardia di Finanza, il Fatto Quotidiano ovviamente a caccia di spie da tempo immemorabile, migranti, Musk attacca i giudici, e poi i giornali di destra invece, Musk, i giudici italiani da cacciare, ancora il giornale con Albania, Musk attacca, i giudici vadano via, marziani rossi contro Musk, bellissimo il titolo di Libero, devo dire che sono diventati quelli del Manifesto al contrario, quelli di Libero, mentre il Manifesto fa vedere Fitto, la von der Leyen, una fotografia, Fitto, la von der Leyen e la Meloni che scendono da un aereo, poveri ma bellici, e questo io bellissimo, applausi a scena aperta come al solito ai colleghi del Manifesto, a cui io voglio un gran bene. E allora, cari signori, sto Musk, per andare proprio sto in Musk. Soldoni, sto Musk, che tra l'altro la cui squadra di governo fa rabbrividire solo a guardarla, perché ieri insomma sono venuti fuori la squadra dei falchi. De Donald ha annunciato la scelta della sua amministrazione. Quindi, come promesso, Musk guiderà il Dipartimento dell'Efficienza Governativa, che insomma mi sembra un po' un calderoli di altri tempi, quello che bruciava le leggi che inutili, eccetera. E poi più o meno siamo sullo stesso tipo di personaggio. E poi ci saranno appunto questo Rubio, questo Marco Rubio, che invece rappresenta l'anello di congiunzione col popolo ispanico, tra l'altro un personaggio tutto anche da descrivere. E poi c'è questa simpatica signora, la governatrice del Sud Dakota, che io prenderei a calci nel sedere perché sono buona, ma forse farei anche altro, che verrà, che avrà sicuramente un ruolo nella sicurezza interna, e una dalla pistola facile, si chiama Kristi Noem, e in tempo non remoto ha sparato al suo cane, a una capretta, perché la semplicemente la infastidivano. Madre di quattro figli, probabilmente noi siamo molto cattivi, io e Giorgio abbiamo pensato che forse potremmo far fare la stessa fine ai suoi figli, ma insomma questa è una nostra molto, è una cattiveria che abbiamo pensato. Insomma, mio caro Franco, ma la tempora currunt, almeno per me e per Giorgio, per te non lo so.
Ma sono tempi, siccome dobbiamo essere degli analisti abbastanza obiettivi, diciamo che sono tempi complessi e problematici per tutti, non solo per la sinistra, scusate, la crudezza dell'espressione, insomma. Stiamo veramente alla canna del gas, vorrei dire quasi a livello planetario, quindi l'unica consolazione è che, insomma, come si può dire, la sinistra soffre di una crisi da globo terracqueo, insomma.
Tu dici il livello planetario del mondo che conosci, nel mondo che conosciamo, non tu come Franco, del mondo che conosciamo, perché poi le notizie che arrivano da altre parti del mondo che non sono nelle cronache eurocentriche ci dicono altre cose.
Ma non è sinistra no. nel senso classico del termine. Noi oggi stiamo parlando
i sistemi di autogestione di certo sono micro realtà. Non parlo di governazioni,
io parlo adesso della sinistra classica, quella diciamo di derivazione marxista ottocentesca, post ideologica, se vogliamo chiamarla, per non dire ideologica, post ideologica del mondo occidentale, dell'Europa, cioè del mondo privilegiato che noi conosciamo, quello degli 800 milioni di persone che stanno bene
alle spalle degli
altri 6 miliardi erotti che stanno male, questa è in dubbio. Ritorniamo però, sollecitato da Elena, all'analisi della Meloni, cioè oggi è effettivamente la signora è in grande imbarazzo per un motivo semplicissimo, perché già gli hanno detto Ben Bannon, mi sembra stato chiarissimo,
Steve Bannon, sì, certo,
cioè che è uno degli ideologhi del trumpismo
sfrenato,
viene definito d'estrema destra e probabilmente lo è. dico, gli ha detto zitta e taci, riallinati, certo. E non rompe le scatole, oh, e in effetti non è che c'ha altre soluzioni. Del resto il rapporto con Musk è un rapporto abbastanza stretto e a lei serve in una maniera, oserei dire, essenziale di sopravvivenza, perché è la chiave per rientrare nelle grazie dei trumpiani dopo che si è fatta sto giretto con Biden, eccetera. Lei è bravissima nel divincolarsi,
mi ricorda le ginnaste delle Olimpiadi che saltano da una parte all'altra.
Beh, a me veramente ricorda i serpenti che si trovano, ma comunque vabbè, lasciamo.
È molto più, diciamo,
più realista la cosa.
Sì, certo.
Cioè, che si intrufolano, si divincolano, si fanno, eccetera, e tutto altro. E questo è bravissima. Il nodo qual è? Che dovrà affrontare in prospettiva. Il nodo è quello dei rapporti con l'Unione Europea e l'amministrazione americana. L'amministrazione americana è entrata in una fase conflittuale con l'Europa e l'Europa lo sa benissimo, i paesi dell'Europa, cioè tant'è vero che continuano a sostenere l'Ucraina quando l'America praticamente ha già dichiarato che l'abbandonerà, mm-hmm. e che inizieranno le trattative per la pace. Voglio dire, c'è il problema dei dazi che creerà conflittualità tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti, c'è lo spostamento, oserei dire, del baricentro geopolitico del mondo, dall'Atlantico al Pacifico, che oramai è in atto da diversi decenni, ma che praticamente significa che gli americani avranno un occhio privilegiato in senso conflittuale, in senso dialettico, con la Cina piuttosto che con l'Europa, con la Russia e cose di questo genere. Quindi la Meloni come può essere utilizzata? Poi secondo i desiderata degli americani, come grimaldello, come abbiamo già detto in passato, come piede di porco per destabilizzare la comunità europea, che tra parentesi, e qui concludo, mi sembra che è entrata in una crisi prima di tutto con l'avanzata, io sto facendo un discorso non fazioso, cerco di non farlo fazioso,
parliamo di fatti concreti,
con la grande avanzata delle destre, soprattutto inquietante in Germania, ammettiamolo, in Germania, in Francia, in Ungheria, in Austria, cioè se non sono il primo partito sono il secondo che insidia il posto del primo, cioè quindi sono degli equilibri a livello europeo che stanno
mutando. 10 anni sono cambiati.
Sono cambiati. C'è, oltre questa crisi, chiamiamola così, di consensi, c'è pure una crisi economica. Cioè la guerra in Ucraina ci ha messo in mutande, in mutande proprio.
Adesso vi richiamo ad un'analisi che volevo fare insieme a voi, anche per far capire ai nostri ascoltatori il momento complesso che sta vivendo Giorgia Meloni per quelle questioni che dicevi adesso tu, e che sono quelle di una Giorgia che vorrebbe fare quello che dici tu, cioè essere forse il piede de porco, essere forse l'elemento destabilizzante, essere senz'altro quello che gli ha richiesto di fare Bannon, ma che forse gli richiede anche Orban, eccetera. E dall'altra parte però c'è appunto un Draghi, una Commissione Europea, un qualcosa dove lei come capo di Stato, non più come capo partito, a cui deve attenersi,
capo del governo
deve attenersi, deve attenersi per evitare che l'Italia poi abbia dei contrappolpi economici.
La strada è stretta,
è strettissima. Lei è in grado, secondo te, di tenere, come dire, stare in equilibrismo, fare questo tipo con, tra l'altro, attorno a sé un partito che anche ieri ha fatto vedere proprio sulle reazioni a Musk di essere ognuno per il proprio conto armato, perché se prendiamo Rampelli, che ovviamente ha detto quello che forse pensavamo tutti quanti, che Musk si facesse un po' gli affari suoi quando parla dei giudici, ma insomma il suo partito è andato in ordine sparso.
Ma lei che conta solo lei, non, non esiste...
E se può governare da una, con una però, persona
però,
sola.
No, siamo perfettamente d'accordo, però se volete, e qui lascio poi la parola al bolscevico, se volete la mia personale opinione tra diciamo i desiderata di Draghi della Unione Europea e... gli ordini perentori che vengono da Washington,
dagli Stati Uniti.
Io penso che lei sceglierà senza se e senza ma gli ordini degli Stati Uniti.
Io penso che Giorgia Meloni in questo momento, avendo una squadra di governo totalmente insufficiente, perché gente proprio improvvisata, credo che appalterà il suo governo a Draghi invece.
Credo che l'abbia già fatto in parte,
in parte
giusto?
Sì, in parte, ma già dall'inizio lei è nata come la draghetta,
sì,
no?
Però mentre all'inizio prendeva iniziative, faceva, diceva, andava, la storia,
ma
tutte,
senti,
queste cose, propaganda, sì. Siamo d'accordo? A questo punto, con il richiamo all'ordine che le è venuto dagli Stati Uniti e anche da Draghi poi in questi giorni, io credo che il suo margine di manovra sia molto molto ristretto.
Ma aspetta, allora, secondo me la squadra di governo è insufficiente, è lacunosa, però cerchiamo di capirci, è lacunosa e insufficiente perché commette delle gaffe.
Non è adeguata, è inadeguata.
No, Elena, il mio è un discorso un po' diverso. Cioè è chiaro che dopo quella penosa sceneggiata di San Giuliano e così via, cioè una vergogna senza precedenti,
seguito a breve distanza da quelle che fa Giuli, poi insomma,
di
lui.
Giuli, di cose eccetera, però c'è un particolare che ci sfugge, che anche da noi esiste un deep state.
Ah, certo,
voglio dire,
anche tra l'altro molto evidente
i
come
ministri, deep state. I ministri lasciano il tempo che trovano. Come si dice, i ministri passano, i direttori generali restano. Ora i competenti, il problema è dei direttori generali, perché il ministro poi gli mettono la cartuccella da firmare,
certo.
La firma e buonanotte. Cioè può dare degli indirizzi generali di cui onestamente vista la competenza dei messeri si può pure fare a meno. Però voglio dire, il vero problema, se andiamo a vedere, più apparente che reale. Cioè San Giuliano sotto certi aspetti è stato un ottimo ministro della cultura, l'unico problema, come dicevano a Napoli, è che è stato non mai niente per tanti altri sistemi.
Però io mi permetto di dissentire, perché un paese come l'Italia ha un ministro della cultura di questo livello. E l'unica cosa che è riuscita a fare in tutto questo periodo è la mostra su Tolkien, che era ridicola, perché l'avrebbero fatta meglio nei centri sociali.
No, ha riorganizzato i musei, ha fatto tante altre cose.
La riorganizzazione dei musei hanno messo della gente incapace.
No, ci mettono delle persone che sono...
hanno tolto gente che aveva fatto molto, molto per lo sviluppo dei musei italiani, ci hanno messo gente che nel breve volgere di 2 anni ha fatto calare la vendita dei biglietti del 30%.
Non la ridurei però al discorso sulla mostra su Tolkien.
No, però quello è stato il fiore all'occhiello.
Anche perché io che c'è questa mania.
Tu detesti Tolkien.
Sì, molto.
Quindi no, io invece no, io lo amavo, per cui...
No.
Figuriamoci. Chi l'avrebbe mai creso?
Io ho sempre detto, gli sfottevo, dico, voi siete dei cultori del Signore degli Anelli. Nel senso di vermi, ma insomma, capito, no? Mi sembra poi la fantasy, capisco che è un grosso filone culturale e ci saranno delle opere grecce, però è fantasy.
Cioè, allora io da qui poi faccio derivare anche l'altro discorso che volevo fare, e che è l'inadeguatezza delle persone, anche quelle che tentiamo di mandare a Bruxelles, che ovviamente Fitto ieri ha ricevuto il suo primo, diciamo, stop, perché c'è stato un rinvio del voto. Perché in buona sostanza poi alla fine non si mettono d'accordo, la sinistra non lo vota, se la sinistra non lo vota poi alla fine sono problemi, e Fitto non è propriamente l'uomo che può essere il nostro tra virgolette portabandiera nella Commissione Europea, fatto salvo che forse è il migliore del bigoncio quando poi si va a vedere, a grattare il fondo del barile.
L'aneddoto c'è, insomma, voglio dire, non è che deve essere impiccato e crocifisso per questo, però i giornali riportano che, insomma, ha fatto il suo intervento in inglese, scrivendo a matita sopra
la pronuncia
in italiano, insomma,
cosa cioè,
è una cosa, insomma, voglio dire,
come faceva Iacovitti per i suoi personaggi.
Guarda, uno dei valori aggiunti di Giorgia è quello di aver fatto il linguistico, e quindi di conoscere le lingue.
Giorgia Meloni parla molto meglio l'inglese che l'italiano.
Esatto,
comunque,
sì.
Perché in inglese c'è una bella pronuncia, in italiano è una cosa.
Vabbè, la Garbarella, quella è Garbarella.
C'era, io avevo un tuo correligionale. Sì, correligionale.
Va bene, correligionale.
Un collega, tra parentesi, simpaticissimo, fiorentino, che siccome era vissuto parecchi anni in America, aveva lavorato al Progresso Italoamericano e così via. Allora, se parlava in inglese, parlava un inglese bellissimo, fluente, senza cosa. Se parlava in italiano, gli riveniva la C toscana, la cosa.
Che non gli veniva in inglese, sicuramente.
È una cosa incredibile. In inglese no.
Un collega meraviglioso, un carissimo collega che si chiama Francesco Bongarrà, che io saluto, che adesso dirige un istituto di cultura in Inghilterra, uomo, diciamo, di spessore, collega dell'ANSA, siciliano, che parlava uno stretto dialetto, e nel momento in cui parlava in inglese sembrava
la regina Elisabetta.
Madrelingua.
Uscito da Oxford.
Sì, esatto. Sì. Quindi per la Meloni il conoscere le lingue è stato un valore aggiunto, non indifferente, perché anche il suo rapporto con Biden, con le persone, diciamo, cioè, deriva dalla
sì,
conoscenza
però,
della lingua.
Però non è che facendo
vi ricordate l'inglese di Renzi?
Forse era peggiore di quello assoluto, di Fitto, sì. Però non penso che solo col liceo linguistico.
No, assolutamente, è stato un valore aggiunto. Però.
No, secondo me ha preso abbondanti lezioni.
Sì, però c'aveva le basi.
Le basi, voglio dire.
Io che ho fatto il classico, faccio per dire, Giorgio che ha fatto lo scientifico, se non fossimo stati buttati in altri paesi in tenera età, voglio dire, tante le lingue non le conosceremmo. Detto questo, io poi non lo parlo l'inglese da una vita, per cui se mi arriva un inglese comincio a parlare due parole, poi mi inchiodo perché non ho più il vocabolario. Ma questa è una questione di, come dire, di esercizio. E il problema di Giorgia è che lei sembra nata in quel paese. Quando parla nella Comunità Europea con Draghi, parla in inglese, come Draghi. Ricordatevelo che sul discorso dell'inglese di Draghi ci hanno sbomballato.
C'è un ottimo inglese Draghi.
Te credo, grazie a cavolo. È una delle prime cose che devi imparare se vuoi comandare il mondo, è la lingua.
Ha lavorato per la Goldman Sachs.
Ma certo.
Voglio dire,
lui è uomo loro proprio.
Cioè, l'inglese per lui.
Quindi, parlando di questo, diciamo che tornando al nostro Fitto, l'UE congela il voto sul commissario, la Premier chiama in causa la Schlein, inconcepibile la posizione dei Dem, questi vogliono qualcosa in cambio. Fratelli d'Italia assicura il sì a von der Leyen, anche questa è una notizia. Sul fisco c'è tempo fino al 12 dicembre per aderire al concordato bis, che è l'altra notizia di cui volevo un po' aprire con voi un pacato dibattito, perché ieri sera durante una nota trasmissione televisiva hanno fatto una domanda, diciamo, Giovanni Floris, diciamo, la Di Martiti ha fatto una domanda a Bersani, che ovviamente, essendo stato ministro diciamo di caratura economica di questo paese, aveva una ha dato una risposta, diciamo, abbastanza pungente. Fanno il concordato, ma perché le persone non decidono di emergere? Stiamo parlando degli evasori fiscali, sì, totali. Ma per quale motivo deve emergere quello? C'ha la possibilità, come diceva Bersani ieri sera, c'ha 4 possibilità su 100 di subire essere controllato. Va avanti così al nero e va benissimo. Per quale motivo dovrebbe aderire al concordato? Allora, la domanda che pongo a voi, signori, che avete uso di mondo, perché qui si tratta di ragionare non sulla base di conoscenze tecniche, ma proprio sull'uso di mondo. Qual è la formula per poter uscire dal fatto che in Italia poi alla fine le tasse le pagano solo le persone che hanno un contratto a tempo indeterminato e che comunque sono lavoratori dipendenti? Franco.
Allora, io ti rispondo con non le mie parole, ma con quelle del mio ormai purtroppo scomparso vecchio amico socialista Franco Piro, mm-hmm, quando era presidente della Commissione Finanze della Camera, che una volta, appunto, durante un'intervista, durante un amichevole colloquio, eravamo molto amici, e mi disse: l'unico sistema è quello di generalizzare la detraibilità. Cioè, se quando arriva l'idraulico tu te lo puoi detrarre dalle tasse, gli dici: fammi la ricevuta, sì. Se no rimane sempre il discorso 100 con la ricevuta,
50, 50,
no, 50 se 80, te va bene, cioè, 80, sì, sì. 80.
Comunque, in tutto questo ci hanno raccontato che il controllo costa di più di quello che perdono, capito? Questa è la cosa più ridicola,
esatto.
Ma te rendi conto?
Però voglio dire, cioè, poi secondo me si possono, come si può dire, inasprire le pene per gli evasori, perché sì, sarà il 4%, però se il 4% ti capita,
sono miliardi,
e finisci in galera come negli Stati Uniti, perché voi sapete la famosa storia, lo sanno oramai tutti quanti, che come venne fregato Al Capone,
certo,
non per gli omicidi, non per il contrabbando, qualcosa, ma perché non aveva pagato le tasse,
ma
fecero fuori, finì in galera.
Ma è così, ma allora Giorgio, dimmi la tua.
Io la penso esattamente come Franco, ti ho detto, quando senti dire che il controllo delle ricevute fiscali accettate dagli italiani in realtà era una remissione per lo Stato, perché gli costava troppo, ho detto, ci stanno come al solito prendendo per i fondelli.
Costa molto di più il controllo dell'evasione che il gettito che l'evasione stessa può dare. Questa fu una cosa che
io non ci credo.
Quando feci le mie inchieste all'epoca sull'Equitalia, che si chiamava Equitalia, non si chiamava Agenzia delle Entrate, venne fuori esattamente questo, che tra corsi, ricorsi, eccetera, eccetera, alla fine tu puoi avere un gettito che comunque è scarso rispetto al costo dell'istruttoria, al costo della fase, diciamo, giudiziale, se questo fa ricorso, e ovviamente trovandoti molto spesso nelle condizioni di avere dei debiti inesigibili, perché collegati a società, perché questo è nulla tenente, perché questo, insomma, c'è un tale ginepraio che alla fine far emergere, cioè, allora, conviene che lavorare al nero, cioè,
allora,
qui siamo in un
io
paese
voglio
dove...
fare il populista, fare il populista. Allora prendiamo l'albo degli iscritti alla cassa degli avvocati, dei notai, dei dentisti, degli idraulici, ammesso che esista, eccetera, eccetera, facciamo a tappeto, oppure i pensionati, invece di mandarli a vedere i lavori, gli scavi della metropolitana, li mandiamo al porto di Anzio a vedere le barche che stanno lì. Dice: questa di chi è? Con la bandiera liberiana, tanto per citare Verdone.
Stai facendo
e questa
il populista.
Con la bandiera, è certo che faccio il populista, perché mi sono rotto pure quelle cose.
Perché lo chiami populismo?
Perché quando ti devono attaccare ti dicono o che sei radical chic o che sei populista. semplicissimo.
Ognuno allora, il suo, eh.
Allora sai com'è?
Tu sei
quando all'epoca quando tu prendevi la difesa di qualcuno, dice "Ma tu sei buonista", come se buonista fosse stronzo. Non è così. Cioè non è così che funziona il mondo. Cioè se uno dice "Quei poveri disgraziati lavorano 12 ore e prendono un euro a quintale dei cocomeri sollevati sotto al sole delle Lecce a giugno", non è che sei buonista se dice "Forse è il caso che i caporali e i padroni dei terreni paghino qualcosa a questa gente". Lì sei buonista, che equivale però, a coglione nella vulgata.
Giorgio,
allora, scusa, finiamo l'argomento fiscale. Allora, a sto punto, cioè, chi sono i proprietari delle Ferrari, delle Lamborghini e delle Maserati che girano in Italia? Cioè, perché i gioiellieri, per esempio, denunciano meno dalla commessa che lavora da loro? Com'è possibile che una commessa di una gioielleria guadagni più del proprietario della gioielleria?
La risposta te l'abbiamo data prima, perché controllare tutta questa gente ha però, un costo.
E allora non ci prendiamo per i fondelli, però, finiamola con sta storia.
Sì, però è
capito?
Un problema di costo.
Lo teniamo, teniamo l'evasione fiscale, chi è furbo fa evasore, chi è coglione
sì,
che sta
va,
al lavoro dipendente paga le tasse, i pensionati pagano le tasse, fine della storia. Ma finiamo di dire che siamo la sesta potenza del mondo e il paese industrializzato e cosa? Siamo una banda, una tribù dei selvaggi che stanno buttati in una terra di nessuno e fine dei discorsi. Non ci montiamo la testa, non facciamo l'Expo mondiale o le cose, perché siamo una banda con i pezzi al culo.
Non dire parolacce. No,
scusa, no, se ho detto no, pezze, no, scusa, non volevo.
No, secondo me hai perfettamente ragione nella tua, chiamiamola così,
veemente
intemerata.
No, vabbè,
però no,
c'è
ma
poco
dai,
da dire,
hai ragione,
cioè,
però secondo me non è solo un problema di costi. È un problema di come si può dire, di atteggiamento dello Stato, di un certo tipo di efficienza. Elena parlava prima, ma non è solo il problema delle tasse, il problema per esempio della giustizia. Tu una causa civile ti dura 10-15 anni in sto paese.
Esatto.
Ora, a parte il fatto,
ma dove non c'è giustizia non c'è
ma
tutto
poi
il resto,
vorrei
eh.
Ma poi vorrei,
ma c'è chi non ha mai pagato multe in vita sua.
Esatto,
non le paga e bollo non lo paga,
non lo paga.
Oh.
Come caspita fa?
Oh, quindi
non lo so,
il problema non... il problema è, dovremmo dire che ci vorrebbe, scusate, ma dal mio punto di vista ci vuole uno Stato autoritario che non te la fa passare liscia.
Io sono perfettamente d'accordo sullo Stato che funzioni come Stato.
Poi rosso, nero, bianco, sì, ciclamino sì. E così via. Cioè il problema dice facciamo l'istruttoria. Ma quale istruttoria? Hai evaso? C'è il sospetto che hai evaso? Ti rigiro come un calzino
e poi,
scopro che sei evaso e paghi non solo in termini economici, paghi anche in termini di sputtanamento mediatico, in termini di galera, cioè devi essere distrutto, perché tu devi servire da esempio a quelli che ancora evadono e che dovrebbero guardarsene bene.
Noi abbiamo dei ministri,
il vero problema,
scusate,
l'ultima frase,
la Ferragni col Pandoro,
esatto, ma il vero problema è, come sosteneva una volta il vecchio Piero Angela, scrisse un aureo libretto, il vero problema è che si è rotto il sistema dei premi e delle punizioni. Quando non c'è la punizione, come si dice, i topi ballano, e quindi questa è la realtà.
Qui dimentichiamo che noi abbiamo un ministro che è accusato di falso in bilancio, fa ancora il ministro.
È vero.
Cioè che ha buttato i soldi dalla finestra, ha fatto
una ministra.
Dico, hanno fatto un'operazione di turismo, di promozione del turismo italiano, che è una cosa vergognosa, con un sito che non ha mai funzionato, che è costato milioni di euro.
Poi mi sembra era la foto della Slovenia, una cosa
sì, ci hanno messo una foto della Slovenia, ma io dico, ma te rendi conto, un vino sloveno, no, ma c'era una bottiglia di vino sloveno, come se non avessimo abbastanza bottiglie di vino in Italia.
Questa, lo sappiamo benissimo, stiamo parlando di Daniela Santanchè, che ha rubato soldi allo Stato attraverso la cassa Covid, e quindi questa è una delle cose, per non parlare poi del
truffato.
Sì, no, io dico che ha truffato, io dico che ha proprio rubato.
Beh, falso in bilancio, sei ladro comunque.
Sì, sei ladro. Per me sei ladro.
Diciamola tutta.
Per me sei ladro.
È furto con destrezza.
Esatto. Detto questo, forse ogni paese ha i suoi problemi, però guardate un po' che cosa arriva dal Corriere della Sera e ritorno un po' sempre a bomba sulle notizie di oggi. Stormy Daniels, sentenza in bilico. Donald verso il perdono totale? Cioè, allora, noi ci lamentiamo in Italia che non c'è giustizia, che i giudici sono quello che sono.
Berlusconi ha fatto scuola, pure a Donald, è stato il maestro di Donald.
Sì, però quando Berlusconi stava al potere, i giudici di Milano, politicizzati, tutto quello che te pare, però lo rincorrevano per la, la storia di Rubi, che era tutta verissima, per le oggettine che erano tutte verissime, che cosa fosse Berlusconi lo sappiamo, anche se poi l'hanno santificato, ma a me sembra lunare che uno diventa presidente gli Stati Uniti e tutto è perdonato. Che paese è l'America? Scusami, perché se noi facciamo abbiamo problemi con i nostri giudici e ce li abbiamo, ma dall'altra parte, cavolo.
Posso dire una cosa? So di scandalizzarvi, ma è un paese con i suoi usi, i suoi costumi, ma è un paese come...
No, ma qui io capisco la Corea del Nord, ma qua no.
No, è un paese come tutti gli altri. Cioè, qualsiasi paese, cioè quelli che noi definiamo paesi democratici, nascondono sacche di ingiustizia e di corruzione clamorose.
Che noi ignoriamo. Certo.
Che noi ignoriamo e cose. Quindi che ognuno, come si dice, c'è a Napoli... la legge ha trovato l'inganno, no? È così, è sempre stato così. C'è il cavillo, c'è il perdono, c'è la grazia, c'è l'allungamento dei termini, c'è la prescrizione, cioè perché in Italia, scusate, non esiste l'istituto della prescrizione, che è una delle cose più chiamiamoli infami in certi momenti,
certamente sì.
Quindi perché
è come l'intramenia nel mio cuore, guarda.
C'è un
l'intramenia è un'altra cosa, a me manda la
lasciamo perdere.
L'intramenia è come la prescrizione.
No, sono d'accordo con te.
Una cosa che fa schifo a ogni coscienza.
È orrenda, sì, è a ogni coscienza che
ti dirò una cosa.
Ogni coscienza.
Ti dirò una cosa, non voglio essere polemico, perché tu sai che generalmente ogni tanto
non è il tuo stile,
Franco. No. Lei
non sei tu la persona che fa polemica.
Lei allude
questo sipariette
maniera...
è meraviglioso.
Lei allude in maniera velenosa
no.
a una mia vis polemica che per del resto è ampiamente giustificata.
Ma che io apprezzo, attenzione, sì, io sono un ammiratore della tua vis polemica.
La questione però è un'altra. Nel caso di Berlusconi, che sicuramente non era uno stinco di santo, e nel caso di Donald Trump, insomma, voglio dire che c'è stata una persecuzione da parte della magistratura, di una parte, cioè un fumus persecutionis c'è.
Nei confronti di Berlusconi o di Trump?
Di tutte e due.
No,
Berlusconi, però la parte...
600 processi a Berlusconi.
Ma glielo fa 600, no 100. 100 è stato un regalo.
Io devo dire che vabbè, al di là dell'essere d'accordo con Giorgio, insomma, in questo caso
c'aveva dell'utri, c'aveva lo stalliere Mangano in casa e non c'entrava niente con la mafia, ma è un'altro offesa all'intelligenza, alla coscienza degli esseri umani.
Lui doveva essere condannato per altre cose, ma non per quello, perché non l'hanno condannato per quello.
Come vedi, la magistratura non è così cattiva e comunista che ce l'aveva con Berlusconi, perché l'hanno salvato in una quantità di situazioni. Lui ha più reati prescritti che quelli in cui
lui adesso li hanno prescritti tutti.
Per fortuna, ringraziamo la Madonna ogni tanto qualcosa di buono succede.
La grande perdita di Berlusconi è stata la morte di Ghedini.
Sì, esatto, la morte di Ghedini. Sentite, io vi voglio ancora sollecitare, perché non abbiamo molto tempo a nostra disposizione, ma ancora sollecitare su una notiziola che vedo a proposito di classe politica emergente, ma forse già defunta, perché stiamo parlando di Stefano Bandecchi, 63 anni, sindaco di Terni. Stiamo andando verso le elezioni Le elezioni regionali anche in Umbria, oltre che in Emilia Romagna, e ieri c'è stata una polemica con via Twitter, in cui a un certo punto Bandecchi è esploso: io i voti non li elemosino di certo, al massimo li compro o li prendo di prepotenza, voi stupidi perdenti comunisti di merda, perché questo ha scritto su Twitter, mi fate sempre più schifo. Allora,
è reciproca la cosa.
Non c'è
attenzione, cioè, non è che...
Allora, ovviamente questo Twitter, che è dal sen sfuggito, io mi auguro per l'uomo dell'università che ha fondato anche un ateneo universitario, l'Acusano Campus,
sono stati sequestrati alcuni milioni di euro di automobili di lusso. Anche lì vediamo la dichiarazione dei redditi.
Vediamo
Bandecchi,
ma di Bandecchi possiamo andarla anche a vedere. Lui è uno che sicuramente dice di avere un sacco di soldi e non ne fa mistero, però poi quando decidi di scendere in politica, di fare l'uomo politico, e ti comporti come in questa maniera, forse probabilmente non è la tua strada.
Ma io l'ho visto sputare in faccia delle persone che gli chiedevano conto di alcune cose in maniera molto civile,
sì,
e garbata. L'ho visto minacciare
Lotito uguale.
No, beh, Lotito in confronto a lui è la regina Elisabetta come stile, guarda, t'assicuro.
L'ho visto in Senato, te
visto,
prego.
E tu l'hai visto questo, il Consiglio Comunale,
visto,
quando ha minacciato una delle...
Sì, insomma, certo,
dai.
Certo.
Se
no, ma guarda,
siamo proprio all'intimidazione mafiosa.
Comunque, appunto, siamo all'intimidazione mafiosa, perché comunque il filo conduttore di tante cose è l'intimidazione mafiosa. Cioè, in tutti i settori, questa veramente non si riesce a sradicare. Allora, io chiudo con oggi con una notizia, riservandomi di approfondire una parte che avevamo pensato di approfondire, ma lo faremo domani, che riguarda il nostro rapporto con la Cina, che ovviamente non ci è sfuggito, ma non possiamo, di cui non possiamo parlare adesso, ma tanto non scappa nessuno, e domani ne parleremo senz'altro, perché c'è una notizia che arriva direttamente dal Campidoglio: capitale corrotta, nazione infetta. La finanza degli uffici del Comune di Roma, una maxi inchiesta per corruzione colpisce anche i fondi del Giubileo. Gli appalti riguardano il rifacimento del manto stradale, diverse gare sarebbero state pilotate a suon di mazzette.
Strano.
Davvero, io non l'avevo mai vista a Roma, no?
È curioso.
Sono 6 funzionari indagati, 4 del comune, 1 di Astral e 2 poliziotti della stradale. Chissà poi giù per i rami come viene. Le strade realizzate dalle aziende di Mirko Pellegrini, presunto corruttore, venivano costruite a risparmio, ma va... Voi vi siete mai domandati perché a Roma rifanno l'asfalto e dopo 5 minuti questo è di nuovo da buttare?
Perché così lo rifai.
Esatto. L'imprenditore avrebbe risparmiato sui materiali pagando mazzette e offrendo posti di lavoro ai figli dei dipendenti pubblici.
Ullala!
Ma dai!
Incredibile,
anche questa è una novità assoluta.
Ma dai, guarda, se avessi avuto tempo, e non ce lo abbiamo purtroppo, sarei andata a vedere quante volte questo tipo di notizia è apparsa sui giornali, in particolare sui giornali della capitale. È mai successo più niente?
No.
Allora, questa è sostanzialmente la questione. Signori, siamo arrivati, per nostra pura disgrazia, devo dire, perché oggi avrei preferito allungare un po' la trasmissione, ma altri impegni incombono. Allora, qui c'è un'altra notizia: riapre il concordato, bonus Natale raddoppia la platea e 500 euro a figlio per musica e sport. Cioè, io continuo, non lo so.
Non lo so neanche io.
Ragazzi, non so cosa dire. Non so cosa dire.
Di fronte
dire.
Alle famiglie che non arrivano alla fine
esatto,
del mese.
Esatto.
Cioè, musica e sport, mi sembra.
Ma
a me mi hanno insegnato, come a te, al liceo classico, ci hanno insegnato prima un vivere dei inde filosofari. E poi fai la musica.
Ma nel nostro piccolo, al comune di Trevignano, con tutta la gente in difficoltà, facciamo la meditazione per i dipendenti.
Ma hai ragione, ma hai ragione.
Cioè, qui c'è la gente se muore di fame,
pure
c'è la Caritas che dà le scatole di viveri alla gente. Però noi meditiamo su quanto è triste stare a lavorare con tredicesima e quattordicesima.
Esatto. vero, è molto
il resto
molto...
non lo dico perché è un'offesa alla religione.
Esatto, no, ma questo hai perfettamente ragione. Io ti ringrazio, Giorgio, di aver ricordato questo passaggio sicuramente edificante e cogliete l'ironia della nostra amministrazione comunale. Bene, signori, io, come dire, me ne dispiaccio veramente oggi di chiudere la trasmissione che ha sempre più ascoltatori e siamo tornati, evidentemente ci stavano aspettando, non so come mai, ma non so come mai, anzi
speriamo che non ci trovi.
Esatto. E anche per oggi, diciamo, abbiamo concluso. Noi vi diamo appuntamento a domani sempre sulle onde web di Oltrelago, e dove ovviamente oltre alle notizie di giornata vi racconteremo anche che cosa faremo da grandi. Benissimo, signori, buona giornata a tutti da Elena Polidori,
da Giorgio De Rossi
e da Franco Iappelli.
Buona giornata.